tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Accanto a me, anche se uno è in collegamento telefonico, che ancora non si sono ripresi dalla vittoria allo scudetto del Napoli, e quindi diamo il buongiorno, oltre a Boris Sollazzo, anche a Giovanni Savino. Ciao Giovanni, buongiorno, come stai?
Ciao, sto bene, un saluto a Boris che ha fatto un lavorone per glorificare lo scudetto, quindi ne approfitto.
Beh, insomma,
grazie.
Tra l'altro adesso è uscito anche, devi assolutamente acquistarlo e leggerlo, Giovanni, il libro di Boris e Diego Politic, che insomma è ispirato.
Sì, io proprio a quello mi riferivo, l'ho comprato, però gli ultimi avvenimenti in Russia non mi danno la possibilità di aprire letto. Quindi...
Vabbè, ovviamente
noi sappiamo che lui avrebbe fermato con un palleggio la guerra senza problemi.
Esatto. Sì, dicevamo tra l'altro, insomma, vabbè, non c'entra nulla con l'argomento che adesso tratteremo con Giovanni, però insomma raccontavamo anche qui con Boris che diciamo, tra gli abbagli, insomma, qualche abbaglio di Diego c'è stato, leggero e perde assolutamente scusabile, però c'è stata anche una piccola infatuazione per Putin, no? tra le varie cose.
Però è uno dei pochi che gli ha detto di no insieme a Prigozhin, cioè quando a Russia 98 gli ha detto la colazione di gala dei calciatori e dei campioni sarà alle 8:30 del mattino, lui ha risposto: io neanche per chi Novak mi sveglia alle 8:30 del mattino. E quindi Putin ha fatto la festa, ma la donna non è andata, ne ha dovuta fare un'altra alle 18:30.
Ok, quindi diciamo è riuscito, diciamo, a dire di no a Putin. Senti, Giovanni,
a poterlo raccontare, diciamo.
Esatto, che non sono in pochi, non sono in tanti. Invece Giovanni, io volevo un attimo fare, diciamo così, il punto della situazione su quello che è accaduto negli ultimi giorni, un po' turbolenti, però dall'esterno, così, no, sembrerebbe una situazione, insomma, molto strana, perché non sembrerebbero esserci particolari vincitori in una nella situazione che si è creata. Cioè, nel senso, i vari attori in gioco sembrano in qualche modo, almeno a me, ma anche ho sentito anche altri, insomma, non sembra che ci sia proprio qualcuno che ha guadagnato qualcosa da questa situazione.
Sembrava Homeland, invece è un Vianello, diciamo, no?
Sì, nel senso, Putin chiaramente, vabbè, si è visto, insomma, che il suo potere in qualche modo assoluto sembra essere stato messo in discussione. L'esercito russo pure, che non, insomma, sembrava aver quasi perso il controllo della situazione. Prigozhin stesso, però, che spogliato anche delle sue ricchezze, dei suoi beni, diciamo, in qualche modo, e forse costretto chissà all'esilio. Insomma, a chi è convenuta questa roba che è accaduta, che è stata messa in scena, diciamo così, negli ultimi giorni?
Ma probabilmente a nessuno, nel senso che se vi sarà un vero beneficiario più che un vincitore di questa storia che per molti versi è ancora tutta da scrivere, lo sapremo soltanto prossimamente. Però c'è un grande perdente, secondo me, e il grande perdente si chiama Vladimir Putin, perché comunque si è trovato di fronte a un esercito privato di poche migliaia di uomini che arriva in pochissimo tempo a essere a circa 200 km da Mosca, sì, e ad occupare una città abbastanza grande. Rostov non è grandissima per gli standard russi, però ci abitano 1.100.000 persone, senza sparare un colpo o quasi. Quindi delle domande, credo, sul fatto di come Putin riesca a garantire la stabilità all'interno del paese in questo momento vengono sicuramente fatte. Sarà, certo, interessante vedere appunto cosa succederà prossimamente. Tra l'altro, noi ieri abbiamo assistito a sta dichiarazione di Prigozhin, poi a questo messaggio che doveva essere ultra importantissimo di Putin, in cui però di fatto non ha detto assolutamente nulla di nuovo.
Sì.
Stamattina bisogna capire che cosa dirà Prigozhin e che cosa dirà Lukashenko, che è il mediatore fra le due parti. Da quello, sì, che si leggeva, l'aereo di Prigozhin dovrebbe essere arrivato a Minsk. Che cosa farà Prigozhin a Minsk? Quale potere avrà? Conserverà i suoi asset in Russia, che sono tantissimi? Che cosa succederà? Comunque, quello che meraviglia di sicuro è che parliamo di un paese in cui se uno scrive qualche parola contro la guerra su Facebook, sì, o su altri social, viene condannato a svariati anni di galera. e chi prende le armi contro il potere alla fine se la cava. Questo farà fare anche delle conclusioni alla gente, dire probabilmente l'unica possibilità o una delle poche per contrastare il potere di Putin è quella di fare come hanno fatto quelli di Prigozhin.
Giovanni, però tu ti sei dato una risposta, era un tentativo di colpo, era un tentativo di estorsione oppure era solo uno stress test?
Ecco, io credo che Prigozhin fino alla fine avesse considerato, fino al messaggio di Putin, la possibilità che di fronte a questo tipo di protesta molto forte, chiamiamola così, Putin avrebbe risposto in qualche modo schierandosi dal suo lato. E quando Putin invece, e sarebbe bastato comunque un po' anche rifletterci, credo, perché Putin ha sempre rifiutato l'idea di essere costretto ad agire sotto la pressione immanente. In altri casi, più che la pressione immanente, con lui ha funzionato il logoramento. Prigozhin si è trovato un po' disperso da questo punto di vista. Quindi io non credo che lui volesse prendere il potere, perché prendere il potere e poi farlo con poche migliaia di soldati che da un lato occupano una città, dall'altro lato provano a prendere la capitale, è pressoché impossibile. Prigozhin voleva garantire l'esistenza della Wagner. Questo è sicuro, l'ha detto sin dall'inizio, lo ha ribadito ieri, e alla fine, se consideriamo questo punto di, da questo punto di vista, la Wagner continuerà ad esistere, probabilmente non sotto la giurisdizione russa, vero, però continuerà ad esistere, e continuerà ad esistere tra l'altro reclutando gente, come sta facendo in questo momento, nonostante le dichiarazioni di Putin che dice che gli uomini della Wagner possono andare in Bielorussia o tornare a casa o firmare i contratti con l'esercito. Però giusto per dirne una, ieri tutti quelli che erano i punti di reclutamento, il quartier generale della Wagner da Pietroburgo e così via, lavoravano tranquillamente come se non fosse successo niente. E questa da questo punto di vista comunque è almeno una... ha strappato qualcosa, cioè è riuscito a sopravvivere a uno scontro che era comunque difficile. Mi permetto di ripetermi, questa è una cosa che vado sostenendo da mesi, più volte ho dissentito pure radicalmente da alcune cose che si leggono e si sentono, perché comunque avere qualche migliaio di uomini, e nel caso di Prigozhin sono svariate decine di migliaia di uomini armati e sparsi per il mondo, è un'assicurazione sulla vita. Non è Navalny che ha una serie di militanti, comunque però poco avvezzi alle armi, mettiamola così, e poco brutali. Qui parliamo di un impero, per quanto di medie dimensioni, mediatico, militare e finanziario, e sarebbe stato molto difficile venire a capo della questione. Questa è una cosa che ho detto più volte e ne sono ancora convinto, come sono ancora convinto, e sono ancora convinto che non è detta nemmeno l'ultima parola, certo. Nel senso che se la Wagner davvero si dislocherà in Bielorussia, che cosa ci andrà a fare? Comunque si tratta di russi che sono in quel paese, che è legato alla Russia da tutta una serie di accordi e così via, e che comunque saranno interessati a quello che è successo, e che comunque prima sono stati chiamati traditori, poi sono stati chiamati di nuovo patrioti e così via, e che devono alcuni di loro la propria libertà al fatto che Prigozhin se li sia andati a prendere in galera.
È stato bellissimo, sì. Giovanni, anche la a proposito di questo, anche un po' la trottola dei cosiddetti, cioè, insomma, di quelli che sui vari troll, li definirei io, che sui vari social, no, cercano di convincerci che Putin sia stato costretto a fare questa guerra in Ucraina perché eccetera eccetera, che a un certo punto hanno cominciato, c'è stato un cortocircuito, hanno cominciato a dire no, ma infatti erano nazisti loro, poi erano traditori pagati dalla NATO, pagati da Biden, e poi però a un certo punto quando sono ritornati, allora adesso fanno comodo di nuovo per combattere questa operazione speciale,
diciamo, che così. A perderci mi sembra che siano i complottisti, no, che non sapevano più dove mettere mano.
Sì, proprio gli è esploso il cervello, ma è successo a questi qua come è successo a quelli che a un certo punto, sia da parte russa che da parte italiana, hanno avuto illusioni su un Prigozhin che fosse diventato improvvisamente alfiere della democrazia.
Sì,
è così. Cioè, alla fine...
poi, vogliamo dirlo che Prigozhin al potere era come i talebani in Afghanistan, no?
Sì, alla fine come dire,
cioè togli i russi per mettere i talebani, non è che hai cambiato molto.
Sì, avere delle illusioni del genere sui social è molto divertente, perché si vede una serie di gente anche che si dà tante aree, che fa delle figuracce colossali. Il problema è che però questi tipi di analisi poi non permettono di capire qual è la realtà e diventano un rischio nella comprensione di quello che avviene nel mondo. Cioè, noi alla fine ci troviamo di fronte a uno dei paesi che è nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è il paese più esteso al mondo, è una potenza nucleare, è un paese in guerra, in cui una banda armata può permettersi di arrivare a pochissime ore dalla capitale a minacciare quella che è l'esistenza dell'ordine pubblico e probabilmente dell'ordine costituito.
Senti Giovanni, prima di salutarti volevo farti un'altra domanda e chiederti, è chiaro che immaginare uno scenario futuro è un po' complicato in questa situazione, però Giorgio Dell'Arti riprende oggi una vecchia intervista a Vladimir Putin in cui gli domandarono: sai perdonare? E lui disse: sì, ma non tutto. Cosa non puoi perdonare? Il tradimento.
Benissimo.
Riesce veramente difficile pensare che possa mettere, per come ha fatto Putin, che possa metterci una pietra sopra. Fra l'altro dico che probabilmente anche Prigozhin, secondo me, si sente tradito da Putin. Ed è chiaro che essendo Prigozhin una creatura di Putin, evidentemente qualche errore da parte di Putin è stato commesso per avergli dato tutto questo potere. Ma che possibilità ci sono? Non tanto nell'immediato, ma nel medio-lungo periodo, che poi non riscoppi di nuovo qualcosa di importante.
Allora, Putin non perdona, è vero, e se la legherà al dito, questo è verissimo. Il problema però è che il Putin del 2023 non è il Putin degli anni 2000, nel senso che il tempo passa per tutti e soprattutto, ripeto, fin quando Prigozhin potrà contare sul suo piccolo esercito privato, sarà molto difficile eliminarlo. Io non dico impossibile, perché impossibile non è nulla a questo mondo. Poi la Russia è il paese dove...
Però uno con 30.000 uomini è difficile, insomma.
Però, sì, e poi soprattutto, pensiamoci un attimo, quando sabato le colonne avanzavano verso Mosca, prendevano Rostov e così via, l'FSB ha fatto appello a eliminare o fermare Prigozhin. Probabilmente saranno stati offerti sicuramente, no, soldi, certo, prebende, cose del genere. Non c'è stato uno che ci abbia provato, il che fa pensare, certo, come in realtà anche la parola di Putin comincia a contare non così tanto. Quindi sì, è chiaro, Putin ci proverà in ogni modo, perché comunque la stessa esistenza di Prigozhin rappresenta il fallimento di una propria lettura del come si regolano le contraddizioni all'interno dello Stato, in cui però Putin continua a crearle.
Senti,
per fare un esempio,
sì, sì,
è l'outsourcing della forza armata, per cui sabato, sì, quando hanno dovuto mandare qualcuno per riprendersi la stoffa, ci hanno mandato i ceceni, che comunque sì, sono inquadrati in unità ufficiali della Repubblica, cioè, però rispondono solo a Kadyrov,
sì,
per cui se tu dai l'appalto, il subappalto della forza, a un certo punto l'appaltatore potrebbe anche decidere di fare da sé.
Esattamente, certo, questo ti volevo chiedere. Diciamo, essendo nato in quella zona, non c'è il rischio di una balcanizzazione di questo conflitto, nel senso che quando arrivarono i cetnici, quindi quando arrivarono le milizie di ex galeotti, si raddoppiò, triplicò la durata della guerra e divenne di una ferocia inaudita e quasi esclusivamente fuori dal potere diciamo costituito dei Milosevic e via dicendo. Può capitare qualcosa del genere, cioè che queste poi diventano...
Può capitare, tra l'altro noi leggiamo già, se si vanno a spulciare i media locali russi, notizie, per cui non è una guerra sicuramente, però questi che sono tornati dal fronte, che sono stati liberati per andare a combattere, è tornata per fare quello che sa fare, cioè rapire, stuprare, certo, rubare, certo, e uccidere. Quindi questo sta avvenendo e le possibilità che la Russia possa trovarsi in una crisi forte in cui possano esserci dei veri e propri signori della guerra non è una possibilità da escludere.
Certo. Giovanni,
credo che sia bellissimo, ma non è da escludere.
Volevo chiederti un'ultimissima cosa prima di salutarti al volo, laddove arriva un messaggio complottista del nostro ascoltatore che dice: se fosse tutta una messa in scena per far stanziare la Wagner in Bielorussia per poi far attaccare anche da quella parte,
sì, come la diga battuta dagli ucraini.
Esatto. In realtà io però una cosa te la volevo chiedere sulla Bielorussia. Lukashenko, da tutti è stato definito il cane da guardia di Putin. Tu hai detto, hai scritto giustamente, attenzione a sottovalutare Lukashenko, che è dittatore sostanzialmente della Bielorussia dal 94, non è proprio inquadrabile in quel modo lì. Ecco, che ruolo potrà avere lui, e che ha avuto e che potrà avere, diciamo così?
Di sicuro Lukashenko da questa storia esce rafforzato nell'immagine a livello internazionale, cioè quantomeno nei paesi ex sovietici, perché è colui che è andato a mediare, a differenza di Putin, che una fonte interna all'amministrazione presidenziale ha definito lui si crede lo zar, per cui non tratta con nessuno. Lukashenko, che è uno che prima di diventare un dittatore è comunque uno che veniva da un'esperienza politica, cioè lui si è fatto eleggere presidente, è andato a cercarsi voti, addirittura nel 93-94 è stato persino picchiato dalla polizia, cosa che può sembrare incredibile, sì, oggi, è uno che comunque ha grandi capacità di manovra e di crearsi degli spazi. Lukashenko non è mai stato una marionetta di Putin, il rapporto è sempre stato molto riguardo a quella che è la convenienza. Se uno si va a vedere quanti soldi ha ricevuto la Bielorussia dal 2020 ad oggi da Mosca, rimane a bocca aperta su come questo sia possibile, senza che poi vi sia stata una vera e propria rinsaldatura dell'Unione. Ancora oggi la Bielorussia non riconosce l'annessione della Crimea, credo non riconosca nemmeno l'annessione dei territori occupati. È vero, sì, gli ucraini accusano giustamente Lukashenko di aver consentito e di consentire la dislocazione delle truppe russe che poi vanno a colpire lì.
Certo.
Però la Bielorussia non è entrata in guerra, probabilmente non entrerà mai perché ha paura di possibili contraccolpi interni. Certo. Lukashenko, che è sveglio, lo sa, e però è riuscito comunque in questo modo ad ottenere quello che voleva da Mosca. E ora io credo che con la Wagner ci sia la possibilità di avere comunque un ulteriore strumento di pressione.
Giovanni, noi ti ringraziamo, come al solito, insomma, essendo questioni in evoluzione costante e veloce, magari ti disturberemo ancora nei prossimi giorni per cercare,
perfetto,
di capire qualcosa.
Grazie.
Grazie mille, Giovanni Savino, a presto.
Grazie. Ciao, ciao, grazie.
Grazie. Grazie.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.